Abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento per Cristo nostro Signore.
Amen.
Abbiamo l'ultima parte del nostro discorso e avevamo letto quelle parole che invitano a vigilare su noi stessi e sul gregge che ci è stato affidato, perché è un gregge che appartiene a Dio, che Dio si è acquistato con il sangue prezioso del suo figlio e che raggiunge la nostra vita con la forza, l'azione dello Spirito Santo, che ci ha costituiti come custodi per essere pastori. La traduzione letterale sarebbe che ci ha costituiti come episcopi per pascere la Chiesa di Dio. Episcopo naturalmente non ha ancora il significato di vescovo monarchico unico di una comunità cristiana, e si identifica praticamente ancora con il termine presbitero, anziano, dove il termine anziano dice la dignità che queste persone ricoprono, e il termine episcopos, che è sorvegliante, dicono la funzione, quello che debbono fare, ma le due cose di per sé finora vanno insieme. E ancora, hanno tradotto in italiano per essere pastori, che è giusto, ma il termine greco è quello del verbo, per pascere. È una sottigliezza, ma generalmente gli esegeti lo notano. Il Nuovo Testamento non usa mai, eccetto una volta, il termine pastori per applicarlo a un ministero. L'unico testo è nella lettera agli Efesini. Si parla invece spesso di pascere. I presbiteri sono quelli che debbono pascere, gli episcopi, la Chiesa. Questo sì, e questo frequentissimamente. Ma il termine pastore no, se non appunto in quella lettera agli Efesini, in un elenco di ministeri e di servizi che ci sono, che vengono numerati nella comunità cristiana. E probabilmente il motivo è che c'è un unico pastore nella Chiesa. Gesù Cristo non ha abbandonata. Se dice io sono il buon pastore dona la vita per le pecore, non ce n'è un altro che abbia donato la vita per le pecore e quindi possa avere la funzione di pastore simile a quella di Cristo, a quella del risorto. E lui, come risorto, è il Signore del gregge ed è il pastore del gregge. Evidentemente opera attraverso i sacramenti della sua pastoralità, perché è risorto, perché è passato da questo mondo al Padre, ma opera ugualmente come risorto, opera attraverso lo Spirito, è accessibile attraverso lo Spirito nella vita della Chiesa. E i ministeri vengono dal Cristo risorto nello Spirito, attraverso la parola di Dio, attraverso la liturgia, ma tutto questo nella forza dello Spirito. Vuol dire non semplicemente dell'esegesi o non semplicemente del rito, ma della forza dello Spirito nell'esegesi e nel rito e in tutto quello che è l'opera del Signore risorto. Questo il Nuovo Testamento l'ha vivissimo come percezione, che Cristo non ha abbandonato la Chiesa, non è alla destra del Padre in attesa della fine del mondo per ritornare e giudicare il mondo, ma è straordinariamente attivo. E quando nel Vangelo di Giovanni trovate quelle parole, chi crede in me compierà anche egli le opere che io faccio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. È significativo, perché evidentemente ne farà di più grandi non perché ha un potere più grande di Cristo, ma perché è Cristo che è all'origine di quelle opere lì. E siccome passa da questo mondo al Padre, le sue opere hanno una intensità, una densità, una forza ancora più grande di quelle nella sua vita terrena, nel suo ministero terreno. E questo è un aspetto che dobbiamo evidentemente tenere sempre presente, perché è l'origine di tutto. La vita cristiana nasce da lì, cioè non è un nostro cammino intellettuale e morale fatto perché siamo convinti che sia giusto. È sì questo cammino intellettuale e morale, ma alla luce della rivelazione del Signore che continua a manifestarsi, a operare attraverso la parola, attraverso il sacramento. E quindi attraverso lo Spirito, perché l'uno e l'altro sono sempre nello Spirito. Lo Spirito è naturalmente lo Spirito di Cristo, non è uno Spirito anarchico che ispira, può ispirare tutto. Lo ricordate, Paolo lo fa notare ai cristiani di Corinto: nessuno che sia mosso dallo Spirito può dire di Gesù Cristo è anatema, e nessuno può dire di Gesù Cristo è Signore se non è mosso dallo Spirito. La professione in Cristo, il legame con Cristo, si gioca attraverso questa presenza attiva e operante dello Spirito. Per cui Gesù risorto può dire a Pietro pasci i miei agnelli, e Sant'Agostino sottolinea con molta intensità questa diversità. Non diventano gli agnelli di Pietro, Pietro non diventa il proprietario del gregge, il proprietario è lui, il pastore è lui. Pietro diventa lo strumento, questo sì, ma solo questo, i miei agnelli e le mie pecorelle. E evidentemente questo vale a maggior ragione per noi, siamo semplicemente strumenti del Signore. La Chiesa non ci appartiene, neanche la parrocchia o qualunque comunità o qualunque cristiano. Paolo scrive: non vogliamo fare da padroni sulla vostra fede, ma vogliamo solo essere collaboratori della vostra gioia, che è un modo molto bello di presentare il ministero, il servizio apostolico. Non vogliamo fare da padroni sulla vostra fede, perché quella dipende dal Signore, non da noi. Però siamo i collaboratori della vostra gioia, cioè spendiamo la nostra vita perché possiate avere quella gioia che viene dall'incontro attuale, vitale, con il Signore risorto. Dopodiché Paolo ricorda i pericoli che inevitabilmente accompagneranno la vita della comunità cristiana. Questo in tutta la sua storia, ma evidentemente all'origine è ancora una comunità in stato nascente e quindi con tutta una serie di fluidità, di problemi, di tensioni, di differenze, dove se uno vuole pescare può raccogliere molto facilmente. E quindi le tensioni e i rischi di deformazione ci sono dei lupi rapaci, e nel Nuovo Testamento questo ho trovato un po' dappertutto. Nella prima lettera di San Giovanni insiste sul fatto che se uno non riconosce Gesù venuto nella carne e poi non riconosce che Gesù è il figlio di Dio, tutti questi sono quelle difficoltà iniziali di una fede che non ha ancora una espressione canonica, assicurata, definitiva, a cui fare riferimento, e quindi delle slabrature potevano essere facili. Ma già Gesù nel Vangelo parlava di falsi profeti, di falsi maestri che vengono in apparenza di pecore e sono dei lupi malvagi. Bisogna stare attenti, dice, alle loro opere, e tutto quello che dice alla fine del discorso della montagna, a quelli che dicono: Signore, Signore, non abbiamo noi fatto miracoli nel tuo nome, abbiamo predicato, abbiamo ascoltato nelle nostre piazze, e non vi conosco, voi operatori di iniquità. Cioè ci sono delle presenze che si vorrebbero presentare come degne di ascolto e di sequela, di imitazione, ma che sono alterate rispetto alla rivelazione del Signore. Quindi l'attenzione a questo è uno dei compiti del ministero, del presbitero e del vescovo, intendo. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Paolo aveva poi i suoi avversari, non dico personali, ma personali nel senso della sua presentazione del cristianesimo, quella affermazione di fondo che la salvezza, che la giustificazione avviene attraverso la fede e non attraverso le opere. Questa qualche difficoltà l'ha incontrata, evidentemente, perché i cristiani di origine ebraica hanno una radice, un radicamento nella legge, che è un radicamento profondissimo. Riuscire a percorrere un cammino alternativo come quello che Paolo presenta non doveva essere facilissimo per loro. E alcuni di loro sono diventati dei veri e propri nemici di Paolo, per cui non potevano sopportarlo e vederlo. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che sono santificati. Questo è un piccolo capolavoro. Gli affido a Dio è tradizionale. Quando Paolo e Barnaba vengono indicati per la missione e cominceranno il loro primo viaggio missionario, la comunità di Antiochia li affida al Signore. Quindi questo è tradizionale ed è bello, è una specie di benedizione, di invocazione, di protezione del Signore, perché li accompagni in un'opera che è un'opera voluta da Lui, è un'opera che entra dentro all'esperienza e ai compiti della Chiesa, della comunità cristiana. È più strano dell'altro, vi affido alla parola della sua grazia, perché naturalmente verrebbe più spontaneo affidare a loro la parola, perché uno loro ministero principale è l'annuncio della parola. E quindi affidare a loro la parola perché la custodiscano evidentemente nella mente e nel cuore, perché la vivano nei comportamenti e perché la annuncino con parresia, con libertà, senza timidezza, senza nascondere niente, con coraggio, anche quando la opposizione potesse essere dura e difficile da sopportare. Quindi affidare la parola a loro. E invece Paolo fa il discorso opposto. Vi affido alla parola della grazia del Signore, a quella parola che viene come dono del Signore e che porta questo dono. Evidentemente la parola diventa qui un soggetto di azione. Non è qualche cosa che noi annunciamo solo. Noi annunciamo o predichiamo o spieghiamo, interpretiamo la parola. Ma è la parola che opera in noi e che trasforma, suscita desideri, apre orientamenti di vita nuovi e soprattutto ci trasmette la grazia del Signore. Ci trasmette il dono di Dio. Abbiamo insistito sul fatto che una delle dimensioni fondamentali dell'esperienza religiosa è quella del dono. La vita come dono, ma e poi tutti gli elementi particolari di grazia che entrano nell'esperienza di fede, entrano nella logica del dono. E la parola è la parola che trasmette il dono di Dio. È lei stessa un dono, quindi è lei stessa grazia, ma ha una sua, come dicevo, personalità. Stranamente, negli Atti degli Apostoli, più di una volta, Luca ha scritto parole di questo genere. La parola di Dio si diffondeva, il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente, una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Più avanti la parola cresce, la parola di Dio cresce. Ed è lo stesso verbo che il Vangelo dell'infanzia di Luca usa per Gesù. Gesù cresceva in età e grazia davanti agli uomini. È lo stesso. La parola, non è che qui la parola sia esattamente il verbo incarnato. Però è personale, è qualcosa di vivo, è qualcosa di attivo, per cui i predicatori sono in qualche modo strumento della parola. La parola se ne serve per diffondersi, per poter arrivare fino agli estremi confini della terra, perché questo è il compito della parola e per questo naturalmente c'è bisogno di missionari, ma è lei la protagonista. E come abbiamo anche già detto, se uno vuole comprendere gli Atti degli Apostoli deve tenere presente questo, altrimenti è difficile capire perché a un certo punto scompare Pietro, poi c'è Paolo e finisce con Paolo che annuncia la parola. Non è una conclusione del libro
impressionante. Sembra sottotono, se uno sarebbe stato più significativo terminare con il martirio di Pietro, con il martirio di Paolo, i due martiri evidentemente a Roma, cosa c'era di più romanzesco e quindi significativo, importante, impressionante in un racconto di questo? E invece no, invece termina con Paolo che è agli arresti domiciliari, ma agli arresti domiciliari riceve della gente e alla gente che va annuncia la parola e annuncia a loro che questa parola ormai è aperta al mondo pagano e quindi i pagani l'ascolteranno. È il futuro, Paolo non conosce i tempi e i modi, però l'importante è che la parola abbia trionfato, è riuscita ad arrivare fino a Roma e ha conquistato in questo modo idealmente l'impero romano, cioè il mondo così come lo si poteva conoscere in una prospettiva immediata di vita. Per questo la parola è efficace, è attiva. Nella fenomenologia della parola, i filosofi insistono su diverse dimensioni che ha l'evento della parola. Quando noi parliamo, diciamo qualche cosa, e questo è il contenuto oggettivo, narrativo della parola. Quando lo speaker ci legge il telegiornale alla sera, ci trasmette delle cose, delle notizie. Ma questa non è l'unica funzione della parola. Quando una persona parla, qualunque cosa dica, è lui che la dice e dicendola dice qualche cosa di sé. Poco o tanto si tradisce in quello che dice, nel modo in cui lo dice, una persona si mette in gioco. Prima aveva qualche cosa dentro alla sua coscienza, alla sua intelligenza, adesso l'ha messa a disposizione degli ascoltatori e in qualche modo si è messo sotto il loro giudizio e ha messo se stesso, non solo la parola, ha messo le sue idee, i suoi sentimenti, eccetera. Quindi uno si mette in gioco. Se uno non vuole mettersi in gioco, tace. Tacendo non rischia niente. Qualche volta si rischia anche tacendo. Ma il tacere tiene aperte tutte le possibilità. Ma quando uno parla, no. Quando uno parla, com'era quella voce dal sen fuggita, più richiamar non vale. È il metastasio. Una volta è come la freccia, una volta che l'hai scagliata non torna più indietro. Ormai è fatta. Ormai è fatta. E la parola è così, no? Noi ci mettiamo in gioco nella parola. E ultima funzione è la rivolgiamo a qualcuno. La parola è fatta per gli altri, è fatta per un tu. Ci vuole un ascoltatore della parola. È vero che noi vecchietti ogni tanto parliamo tra noi stessi, ma non è questa la funzione della parola. E se uno parla sempre solo con se stesso, vuol dire che c'è qualcosa di strano, qualcosa non funziona del tutto. La parola serve a stabilire un rapporto. Ora, se voi applicate queste dimensioni qui alla parola di Dio, vengono fuori delle cose belle. È Dio che rivela qualche cosa, il suo disegno di salvezza, la sua volontà, il senso della storia guidata da lui, della storia di Israele come storia normativa e tutte queste cose qui. Ma nel fare questo, Dio rivela se stesso. E questo è l'aspetto più profondo e impegnativo. Quando la Dei Verbum incomincia a parlare della parola di Dio, piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e fare conoscere il mistero della sua volontà, ma rivelare se stesso. E non è che in tutte le parole noi riveliamo noi stessi, ma nelle parole che si dicono agli amici, che si dicono all'innamorata, che si dicono alla persona che amiamo, noi diciamo noi stessi. E sono le parole più preziose, quelle che non spendiamo al mercato, che teniamo per noi e che riserviamo per le persone in cui abbiamo fiducia. Ci vuole una fiducia grande per parlare a qualcuno di se stesso. Perché parlando io mi metto nelle tue mani. Se ti dico i miei sentimenti, i miei sogni, le mie speranze, tu entri nella mia intimità, ci puoi entrare. E se sei un amico, è una meraviglia che tu ci entri, perché questo mi rapporta, questo mi consola. Ma se sei qualcun altro, mi dà anche fastidio che tu possa conoscere quello che io ho dentro. Rivelare se stesso da parte di Dio vuol dire in qualche modo rendersi fragile, perché l'uomo può fare l'uso che vuole della sua parola, può rispondere nella fede e può rispondere nella bestemmia, l'uno e l'altro. E questo fa parte della parola di Dio. E in ogni modo la parola di Dio vuole stabilire una relazione, ci interpella come un tu. E questo è un fondamento di dignità incredibile. Se voi andate a leggere la vocazione del profeta Ezechiele, Ezechiele era in Babilonia, ha la sua vocazione quando è in esilio, è andato in esilio nel 597, nella prima deportazione, e 5 anni dopo ha la visione della gloria di Dio. Una rivoluzione, perché la gloria di Dio abita nel Tempio di Gerusalemme. A Gerusalemme, basta, lì, bisogna andare lì per incontrare la gloria di Dio. Che esca da Gerusalemme e soprattutto che vada in Babilonia, questo era difficile da immaginare. E il profeta rimane sbalordito davanti a questa rivelazione della gloria del Signore che gli viene dal nord, viene dalla Palestina, arriva in Babilonia davanti a lui, ammira tutto quel complesso di immagine che c'è nel capitolo primo del libro di Ezechiele, che è barocco, così com'è. L'originale doveva essere più ristretto, più preciso. Però fa impressione. Il carro di Dio, la Merkava, nella tradizione ebraica. E cade a terra. E il Signore gli dice: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. Ci ho detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Vuol dire, voglio parlarti, tu devi essere il mio interlocutore, non puoi essere prostrato a terra. Prostrato a terra ti posso buttare addosso anche delle parole, come ti posso buttare addosso qualunque altra cosa, ma non è questo che vuoi. Tu mi devi ascoltare, perché tu sei strumento e diventerai strumento della mia parola e della mia volontà. Allora, alzati. E gli dice prima figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo vuol dire consapevole della tua povertà, sei un povero uomo. Però sta in piedi, sta in piedi. Ora, stare in piedi davanti a Dio è impressionante. Ezechiele era caduto a terra, sta in piedi. perché ti voglio parlare. Cioè questa comunicazione qui eleva l'uomo a uditore di Dio, a interlocutore di Dio. Poter essere una persona che dialoga con Dio, che ascolta, è in grado di ascoltare la parola di Dio e in grado di rispondere, è in realtà qualcosa di enorme. È una dignità che nessuno può togliere, perché se la dà il Signore, nessuno la può togliere, evidentemente. E questo è l'elemento del dialogo del Signore con noi. Rivela se stesso, ma nello stesso tempo innalza noi alla dignità di interlocutori di Dio. Non evidentemente perché noi ne siamo degni, per grazia. Ma la grazia c'è davvero, interlocutori davvero. Rahner aveva scritto la sua tesi come uditori della parola, no? Sulla possibilità dell'uomo di diventare ascoltatore della parola di Dio, che non è una cosa scontata, è una cosa ricca e profonda. Bene, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. E a questa manifestazione di Dio, ricca di misericordia e di amore, attraverso la sua parola, la quale parola ha la forza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Quindi la parola edifica, fa crescere, vuol dire il cammino della Chiesa deve essere inevitabilmente un cammino di trasformazione continua, di arricchimento continuo, di purificazione continua e così via. E tutto questo cammino è permesso dalla parola di Dio, è compiuto dalla parola di Dio. La Chiesa ne ha bisogno sempre. Non c'è un sacramento che la Chiesa celebri senza la parola di Dio. Quella deve esserci dappertutto, dappertutto, perché quella permette di trasformare l'esperienza anche rituale in una esperienza consapevole di dialogo con il Signore. E quindi una liturgia della parola è fondamentale nella celebrazione eucaristica. Questo, per fortuna, ormai è entrato dentro alla nostra coscienza. Per fortuna, perché quando ero bambino io non era così chiaro. Quando ero bambino io, gli uomini, almeno da noi, stavano fuori dalla chiesa fino alla predica. Dopo la predica si degnavano di entrare, ma fino alla predica non entravano mica tanto. E era un'abitudine così. Evidentemente un'abitudine sbagliata, però noi avevamo insegnato, e questo costantemente, che soddisfa il precetto domenicale se si è in chiesa quando il calice viene scoperto, e il calice viene scoperto all'offertorio, veniva scoperto all'offertorio. Quindi se uno è lì all'offertorio, sì, non aveva un gran merito, però compiva il precetto, era a posto con la Chiesa e quindi anche con Dio. Questo noi ce lo siamo portati dietro per tempo, per molto tempo, perché io sono vecchio, ma non sono vecchissimo, non ho passato il secolo, quindi è un'esperienza che è il dono del Concilio. Da questo punto di vista è stato molto forte. Adesso la parola di Dio, per fortuna, ha una dignità normalmente ottima nelle nostre comunità. Qualche volta bisogna migliorarla, perché bisogna che i lettori siano bravi, che si riescano a fare capire, cosa che non succede sempre, ma questo non c'entra con il nostro cammino. Comunque, questa parola edifica. Nella lettera agli Efesini, San Paolo dice nel grande inno iniziale che benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo, a lode e splendore della sua grazia, e in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, secondo la ricchezza della sua grazia, l'abbondantemente riversato su di noi, con onore, sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposta per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. E vuol dire, è un dono l'amore di Dio per noi, ma è un dono ulteriore la conoscenza di questo amore. È un dono il fatto che Cristo sia il capo dell'universo, ma è un dono ulteriore il fatto di conoscerlo, perché abbiamo ricevuto una parola e questa parola ci ha rivelato il disegno di Dio, ci ha rivelato il mistero di Cristo e quindi conosciamo l'amore di Dio. Tutti gli uomini sono oggetto dell'amore di Dio, tutti, nessuno escluso, buoni e cattivi, autentici e falsi. Gli uomini sono tutti oggetto dell'amore di Dio, ma mica tutti lo sanno. E il non saperlo, impedisce all'uomo di corrispondere all'amore di Dio. Non vuol dire che l'amore di Dio non opera, opera ugualmente, però opera con un handicap, quello dell'ignoranza, della non consapevolezza da parte dell'uomo. E la parola di Dio serve esattamente a questo, ci mette in comunicazione con la volontà di Dio e con il suo amore, perché lo possiamo conoscere e perché possiamo corrispondere all'amore di Dio. All'amore di Dio. E in questo modo, dice sempre Paolo, concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati, sempre alla fine dell'inno della lettera agli Efesini, Paolo ha scritto, o chi per lui, in lui, in Cristo, siamo stati fatti anche eredi, predestinate secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria. Noi, che già prima abbiamo risperato nel Cristo, in lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che vi è stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa di quella completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Tradotto, siamo redenti, ma non pienamente, nella speranza. È perché finché viviamo nel mondo, la nostra sottomissione alle realtà mondane permane. Siamo ancora mortali, possiamo diventare vecchi, possiamo prendere delle malattie, possiamo fare degli errori, possiamo, tutto questo fa parte del nostro cammino attuale. Siamo salvati nella speranza, ma di questa speranza noi abbiamo una caparra, cioè ne abbiamo una percezione vera nel dono dello Spirito. E questo Spirito opera in noi conducendoci progressivamente verso la completa redenzione, ma è in noi dopo aver ascoltato la parola della verità. Cioè tutto questo definisce l'esistenza cristiana come un'esistenza di progresso continuo, di trasformazione, di santificazione, chiamatela come volete, ma di approssimazione verso il contenuto della nostra speranza, che è la risurrezione in Cristo, che è l'essere nuove creature in Cristo. Siamo nuove creature, però questa novità non è ancora pienamente rivelata e verso di essa tendiamo con il nostro desiderio e con i nostri comportamenti, ma questo mossi dallo Spirito e illuminati dalla parola, secondo quello che la parola ci ha insegnato. A questo punto il discorso è praticamente finito, però Paolo aggiunge ancora un richiamo al suo esempio, al suo passato, che non ci stava dentro dal punto di vista retorico, però si vede che per lui era importante e voleva richiamarlo ai cristiani di Efeso. Non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di nessuno. Sta prendendo l'avvio, Paolo, dalla professione di innocenza che ha fatto Samuele alla fine della sua giudicatura. Samuele è l'ultimo dei giudici, praticamente. È ancora una di quelle figure sintetiche che hanno una pluralità di funzioni. È sacerdote, è profeta, è giudice, fa tutto. Però adesso si cambia, perché gli israeliti vogliono un re, e contro voglia Samuele si adatta a ungere un re, a ungere Saul. E quindi ormai è vicino al ritiro. E vicino al ritiro fa un lungo discorso in cui si fa dichiarare da parte degli israeliti che sono presenti che lui non ha preso una spilla da nessuno, che quindi il suo servizio lo ha fatto e lo ha fatto con libertà e con sincerità e senza guadagnarci sopra, non ci ha voluto guadagnare sopra. E Paolo riprende da quel discorso che è significativo di Samuele con questi richiami: non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che le necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli sono lo soccorso. Che richiama quello che abbiamo già detto, cioè la necessità del lavoro per il cristiano. Il cristiano deve prendersi la sua parte, qualche parte di fatica nella vita, e il lavoro fa parte evidentemente di questo. Ma poi non solo ha cercato di non essere di peso, ma ha cercato di essere di sollievo, quindi di essere in positivo, capace di sostenere chi per un qualche motivo non è in grado di sostenersi, perché nella vita dell'uomo è così. Anche questo è, vabbè, non c'entra con il nostro discorso, però è illuminante, perché l'uomo nasce debole e quindi ha bisogno di tutto. Se non ci fosse una mamma che lo nutre, non cresce, non va avanti, non vive, non sopravvive. Ha bisogno degli altri per sopravvivere. Poi diventa forte, diventa campione dei pesi massimi, quindi ha forza, ha coraggio, ha entusiasmo e tutto quello che volete. Poi, se il Signore gli dà vita a campare, comincia a diventare un pochino più debole. Poi perde le forze, poi non è sempre capace di mantenersi da solo, è costretto ad essere sulle spalle di qualcun altro, ha bisogno dei servizi degli altri. Più chiaro di così non potrebbe mica essere la vita. Per dire che, guarda che quando hai le forze, ce le hai perché qualcun altro te le ha date. E se ce le hai, le dovrai usare per qualcun altro che non può averle. Che ci sia questo prendersi cura gli uni degli altri, questo nella vita è scritto. Questo nella famiglia è legge, lo ricordavo. Ma questo è legge nella famiglia perché diventi una dimensione costante nella vita dell'uomo. E Paolo lo ricorda, lui si mantiene adesso all'età buona e si prende cura anche di qualcun altro. come può, dei deboli, che non possono evidentemente fare tutto, e nel fare questo è leale con la vita, non sta sfruttando la vita. Perché se badasse solo a se stesso, avrebbe ricevuto dai suoi genitori o da chi si è preso cura di lui tutta una serie di cure che lo hanno fatto crescere, che stanno dentro di lui, e quelle se le tiene per sé, gelosamente, senza aprire il cuore a qualcun altro. Questo è disonesto, questo è slealtà nei confronti della vita, perché è la vita che insegna questo, che dice che siamo fatti così. E allora la slealtà nei confronti della vita significa non assumerla autenticamente come vita umana. Ricordando le parole del Signore Gesù che disse, si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano addolorato, soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto e lo accompagnarono fino alla nave. La preghiera accompagna tutto negli Atti degli Apostoli, lo trovate praticamente in tutti i capitoli, e lo trovate dappertutto per questo, perché la preghiera permette all'uomo di conoscere e soprattutto di desiderare la volontà di Dio. Di per sé è banale l'affermazione, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, però bisogna ripetere sempre che nella nostra catechesi che la preghiera non è fatta per far cambiare le idee a Dio, perché Dio assuma le mie idee o le mie necessità. Non è per cambiare lui, non ne ha bisogno di cambiare. Chi deve cambiare eventualmente siamo noi. Per definizione la volontà di Dio è il meglio per ciascuno e per tutti. E per tutti. Dio è l'unico che abbia la visione completa della realtà del mondo, nel passato, nel presente e nel futuro. Quindi può fare servire ogni cosa al bene. Lui, noi no. Noi ci presentiamo davanti al Signore con i nostri desideri e giustamente possiamo dire al Signore tutti i desideri, anche i più banali, però dobbiamo consegnarli al Signore, non con la pretesa che Lui li faccia suoi, con la pretesa invece di imparare in questo dialogo con il Signore a migliorare i nostri desideri, ad approfondire quelli giusti, a cancellare quelli ingiusti, perché mica sempre desideriamo giusto e così via. Cioè il punto di arrivo è sempre il sia fatta la tua volontà. Però è il punto d'arrivo. Abbiamo bisogno della preghiera per arrivarci. Perché altrimenti, anche se sappiamo che una cosa è buona, dal saperlo al desiderarlo, c'è una differenza grossa, e solo quando la desideriamo diventa vera, non quando la sappiamo. E quindi la preghiera ci accosta progressivamente alla volontà di Dio. Lo ricordava Sant'Agostino a quella lettera famosa a Proba, che noi leggiamo quando leggiamo anche Ezechiele, la lettura che accompagna. Quando leggiamo Ester, la lettura che accompagna Ester nel breviario è la lettera di Agostino a Proba, che è un piccolo capolavoro sulla preghiera. Se uno vuole sapere che cosa significa pregare per un cristiano, lo trova lì, ritrova tutto l'essenziale, in poche parole, con quella chiarezza che ha Sant'Agostino, perché parla a una persona normale e quindi è costretto a non fare dei voli filosofici alti o queste cose. E lo dice con una chiarezza che è ammirevole. È il significato della preghiera, del pregare costantemente, del come pregare, del mettere al centro il Padre Nostro e tutto questo. E ricorda che San Paolo l'ha imparato, perché San Paolo ha chiesto per 3 volte con insistenza al Signore che lo liberasse da quella famosa spina nella carne, è stato esaudito? Sì, dice, in realtà, perché alla fine ha capito che la volontà di Dio stava nella spina e che quella gli faceva proprio bene, che era dal punto di vista del suo ministero, era utile, era una cosa buona, non era un impedimento come pensava lui. Lui pensava, se me la tiri via divento un apostolo migliore, invece no, invece era migliore così, con la spina addosso. E allora mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Ha capito questo nella preghiera. La preghiera serve a quello, serve a fare nostra la volontà di Dio e a perseguirla con maggiore... E qui evidentemente serve perché Paolo vada incontro a quello che lo aspetta, che è la prigione, e 2 anni di prigione, poi il processo a Roma, e ci va incontro riconoscendo in quello la volontà del Signore e quindi vivendolo con fede e con obbedienza.